la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 e 5 minuti di mercoledì 19 novembre, un buongiorno da Chiara Brilli in studio, dalla redazione di Controradio, la nostra newsline. Vi abbiamo anticipato le principali notizie di oggi ricordandovi l'appuntamento di Dillo a Controradio alle 8:40, dunque potrete chiamarci, potrete scriverci al nostro numero WhatsApp, poi c'è anche dillo@controradio.it, la mail di riferimento per le vostre segnalazioni. Ma diamo uno sguardo al meteo, l'evoluzione per quanto riguarda il tempo in Toscana. Lo facciamo quest'oggi con Claudio Tei dall'AMMA. Buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, stiamo andando verso quale direzione?
Allora, diciamo che è un po' molto dinamica la situazione. Infatti oggi ci sarà il sole, soprattutto la mattina, perché siamo in una pausa tra una perturbazione e l'altra, quindi stamani soleggiato. Nel pomeriggio però cominciano a aumentare le nuvole a partire dalla costa settentrionale, dal nord-ovest, e in serata arriveranno anche delle piogge, in particolare sulle province costiere, sul nord della Toscana, qualche nevicata in Appennino sopra i 1300 metri, e in venti di ribeccio che tenderanno a rinforzare appunto dalla sera. Durante la notte qualche pioggia, poi la mattina piano piano il tempo migliora, le piogge cessano e nel pomeriggio ci sono delle schiarite un pochino più ampie, con venti ancora da sud-ovest, mari molto mossi, temperature che nei valori minimi aumenteranno, stanotte sono calate abbastanza ma domani aumenteranno per la copertura del cielo, le massime invece rimarranno sui valori di oggi con valori fino a 14 e 15 gradi.
Grazie a Claudio Tei, grazie all'AMMA, breve pausa e poi torniamo con voi.
Il teatro come animazione, venerdì 21 novembre alle 17 e alle 21 presso Castel di Poggio, via di Vincigliata 4 a Fiesole. Evento conclusivo del progetto dedicato ad Alfredo Puccianti, organizzato dall'Associazione Fiesole Democratica. Una ricognizione sui 25 anni di attività in relazione alle altre esperienze italiane, con la presentazione di uno dei quaderni di Fiesole Democratica dedicato al tema. Info fiesoledemocratica.it.
Voci di donna, il progetto di Gog Magog per Open City Winter, dedicato a Florbella Espanca e ad Anna Maria Ortese, due artiste che hanno fatto della solitudine e della libertà valori di riscatto e indipendenza. Alla Biblioteca di Scandicci, domenica 23 novembre alle 17, Il Fiore Esploso, vita e storia di Florbella Espanca, un viaggio musicale dai sonetti al fado, con Luca Scarlini e Cristina Abati. Domenica 30 alle 17, Mio Sole, di e con Rossana Gai, liberamente tratto dalla vita e le opere di Anna Maria Ortese. Info gogmagogteatro.it.
Musica da abitare per autunno fiorentino. Le periferie diventano protagoniste con concerti, workshop e laboratori. All'ex fila, giovedì 20 alle 21:30 il trio Zampini, Scandroglio e Guerra, featuring Pablo Eld. Domenica 23 alle 18:30 Mutatum, il sestetto del contrabbassista Stefano Zambon, che coinvolge alcuni dei più interessanti musicisti della giovane scena jazz italiana. Ce l'ho con l'olio, edizione numero 34. Torna a Calenzano la sagra di Mangiari con l'olio nuovo. Fettunta, pinsimonio, minestra di pane, zuppa di porri e piatti tipici della tradizione contadina. Presso il polo espositivo Start, Calenzano Eventi, in via Garibaldi 7 a Calenzano. Da sabato 15 a sabato 22 novembre tutte le sere a cena e domenica 23 a pranzo alle 12:30 e alle 14. Menù completo su assieme.org. Info e prenotazioni dalle 14 alle 19 al 338-6692-996. Torna a novembre il Monte Scudaio Film Fest. Dopo il debutto estivo, la nuova rassegna intitolata Il cinema d'autore si racconta, che approfondisce la relazione tra scrittura, immagine e autorialità alla presenza di critici, registi e studiosi. Sabato 22 alle 18, presentazione del cinema di Jean-Luc Godard con Marco Frittelli. 19:30 apericena. 20:30 proiezione della copia integrale de Il disprezzo di Jean-Luc Godard. Conferenza, apericena e proiezione 10 euro. Info e prenotazione 348-470-6748. Flux. flussi di musica creativa. Al Parco di Firenze 10 concerti per esplorare le nuove frontiere del jazz contemporaneo. Giovedì 20 novembre Star Splitter, il progetto di Rob Mazurek e Gabriele Mitelli. Venerdì 21 Lydia New Call, la nuova formazione diretta da Riccardo Brazzale. Sabato 22 Prometheus, quintetto di Jacopo Ferrazza, e a seguire The Shrimps, nuovo progetto del visionario batterista Jim Black. Domenica 23 Ava Mendoza, e a seguire il ritorno di Amid Drake con Pasquale Mirra. Info toscanaproduzionemusica.it.
Controradio.
Alle 8.10 le notizie di oggi dalla stampa locale, dalla nostra homepage controradio.it, dove in apertura trovate un ricordo di Nicola Vannini, amico di Controradio e del Rock Contest, figura chiave del panorama wave anni 80, ricordato come il leggendario primo cantante dei Diaframma, fondatore del progetto Solo Hunter, era anche socio fondatore e proprietario di Audio Globe, distributore musicale di spicco nel panorama discografico italiano. Ci ha lasciato un ricordo di Giuseppe Barone, direttore musicale di Controradio e direttore artistico del Rock Contest. Vi invitiamo davvero a leggerlo e anche a condividerlo sui vostri social per omaggiare una figura importante della storia non solo della Firenze degli anni Ottanta, ma anche di quella di oggi dal punto di vista musicale e non solo. Veniamo invece alla cronaca. Dalla stampa, RSA nell'ex caserma, aperta indagine. C'è il fronte adesso del fascicolo in procura per quanto riguarda Santo Spirito. Lo riprendiamo dalla Nazione, lo ritroviamo anche negli altri quotidiani. In seguito alla segnalazione di Padre Pagano, accertamenti della finanza consentite diverse destinazioni d'uso, ma il bando per l'assegnazione del complesso ne prevedeva solo una. La procura indaga sulla concessione per la RSA nella caserma di Santo Spirito, anche da Repubblica. Dunque si apre un altro fronte di controlli, questa volta da parte della procura, non della polizia municipale. Veniamo dalla vicenda e dal cortocircuito, insomma, dell'ex convitto della Calza, di cui peraltro parleremo tra poco con l'assessora all'urbanistica Caterina Biti. C'è anche questa vicenda che riguarda adesso l'ex distretto militare affidato dal Ministero a una società per realizzarci una residenza per anziani, e invece, insomma, vedremo. Fotonotizia dalla Nazione: la città impossibile con una tenda che campeggia, e la protesta sotto la prefettura contro il caro affitti, il flash mob che è stato inscenato ieri con una tenda da campeggio montata in strada davanti alla prefettura di Firenze, iniziativa promossa dall'Alleanza per l'Abitare per il diritto alla casa. Sentiamo Erika Caparrini, segretaria CISL Firenze Prato, e Paolo Monteverde, coordinatore UDU Firenze, che sono le due, alcune delle realtà che fanno parte di questa Alleanza per l'Abitare. Ai microfoni di Sandra Salvato.
Noi abbiamo chiesto alle istituzioni di avere i numeri delle case, degli alloggi popolari, di sapere quante persone effettivamente hanno fatto richiesta, quante persone non riescono a pagare quegli affitti, e di capire quali sono le politiche sul territorio che magari davvero possono aiutare le famiglie in difficoltà. Perché dobbiamo ricordarci che la difficoltà di un affitto o di un trovare un alloggio non è solo per le fasce più basse della popolazione, ma ormai si sta spostando verso una fascia intermedia. Anche famiglie con due redditi non ce la fanno più a pagare un affitto e le bollette. Abbiamo un documento su cui abbiamo stilato i nostri principali obiettivi, e quindi riportarli non solo all'istituzione, come vi ho detto prima, ma anche alla nostra prefetta, di modo che si possa fare portatrice con il governo, ovviamente, di quelle che sono le richieste di un'alleanza per l'abitare che credo sia unica a livello regionale.
Vediamo come nel nostro paese il diritto allo studio stia ritornando a una forma presesatottina, fondamentalmente si sta ritornando a un modello di università basato fondamentalmente sul reddito, un'università per pochi, invece diversi per borghesi, per come si intendeva anni fa, dato che appunto gli studenti fuori sede non possono più permettersi di vivere appunto da fuori sede, dato che la casa sta venendo a costare cifre ormai insostenibili. Abbiamo visto come nel report di immobiliare.it l'affitto medio per una stanza a Firenze si aggiri più o meno sui 600 euro al mese.
La morte di Luana Dorazio, assolto il tecnico, la mamma sentenza è ingiusta, come vi abbiamo raccontato nelle nostre anticipazioni. L'esito del processo di primo grado con rito ordinario ha assolto Mario Cusumano per non aver commesso il fatto rispetto alla morte il 3 maggio 2021 di Luana Dorazio, schiacciata, inghiottita da un orditoio nell'azienda tessile di Montemurlo dove lavorava. Particolari sul nostro sito controradio.it. Hotel Calza, l'ultimo scandalo, titolo dal Corriere, vicenda appunto su cui torneremo alle 8:40 in Dillo a Controradio. La politica, deleghe assessori in regione, Nardini minaccia di rinunciare. Da Repubblica, ma si parla del giorno del Gianni Bis con l'intoppo appunto della vicenda di Nardini, dell'incognita rispetto alle sue deleghe. Anche sul Corriere, ancora in bilico l'assessora più votata. E oggi dovrebbe essere il giorno in cui Gianni annuncia proprio l'assegnazione delle deleghe. Vi daremo conto, aggiornamenti in diretta in tempo reale nelle nostre fasce informative. Dalle pagine interne del Corriere però, Prato, ancora tensioni dopo l'aggressione, ma si rompe il fronte delle aziende cinesi. Due ditte su cinque decidono di firmare un accordo. Ieri nuovo presidio con un imprenditore che ha cercato di forzare il blocco. Ricorderete, lunedì una quindicina di imprenditori cinesi hanno aggredito un gruppo di operai dei Sud Cobas, ferendo anche due agenti della Digos. Ieri di nuovo tensioni. Due aziende però hanno deciso di firmare l'accordo, e questo è un passaggio importante che incrina, no, il fronte imprenditoriale della comunità cinese. Ma una riflessione su questo il nostro Giorgio Bernardini l'ha fatta con Sara Caudiero dei Sud Cobas.
Quello che sta emergendo è l'assurdo in cui sfruttatori, imprenditori pensano di poter rivendicare un loro diritto a sfruttare, un diritto al lavoro nero e alle 12 ore per 7 giorni. Addirittura si parla di chiedere aiuto alle istituzioni e al consolato cinese. La realtà dei fatti è che il consolato si dovrebbe preoccupare di quelli che sono appunto la stragrande maggioranza dei cittadini cinesi sul nostro territorio, che sono sfruttati violentissimamente, lavorano 14 ore, sono spesso costretti a vivere all'interno delle zone industriali. Questo sarebbe il diritto da rivendicare, quindi di liberarsi da queste forme di sfruttamento, ed è quello di cui il consolato dovrebbe occuparsi. È assurdo pensare appunto che qualcuno possa andare al consolato a rivendicare invece il diritto a sfruttare.
Che voi sappiate, nella vostra esperienza c'è un suo movimento, se ne parla da tempo, anche all'interno appunto degli sfruttati che sono di nazionalità cinese e che potrebbero rivolgersi al vostro sindacato?
Alcune persone stanno venendo, sono situazioni appunto molto delicate, come abbiamo già detto in passato. Dobbiamo costruirci gli strumenti per far sì che anche queste persone possano scioperare, che siano in sicurezza, perché sappiamo che sono le persone che rischiano di più, abbiamo visto anche ieri la violenza usata contro i lavoratori, anche di fronte alle forze dell'ordine, anche di fronte ai media. Sappiamo quello, possiamo solo immaginare cosa potrebbe accadere ai lavoratori di nazionalità cinese.
Rispetto al fenomeno criminale, che anche questo non è da etnicizzare, però c'è ovviamente una componente su cui diciamo l'autorità giudiziaria si sta spendendo per delle indagini da tempo in questo territorio, in questo distretto, in questa città di Prato. Ci sono dei collegamenti possibili fra appunto gli imprenditori che rivendicano il diritto a sfruttare, come diceva lei prima, ed eventualmente la criminalità organizzata cinese?
La mafia è molto presente, non solo quella cinese ma anche quella italiana, è molto presente a Prato, ha una grossa forza soprattutto nel tessuto imprenditoriale. La mafia appunto cerca di dare spesso delle risposte a quelle che sono le esigenze di chi sfrutta. Quando si fa il lavoro nero vuol dire che ci sono soldi a nero, questi soldi vanno riciclati per esempio, ed è quello tra le attività principali delle organizzazioni mafiose. Noi non abbiamo prove dirette di collegamenti, ma sappiamo appunto quanto sono radicate le organizzazioni mafiose a Prato, e quindi non ci stupiremmo se ci fosse anche la presenza in questo appunto in questo tentativo di alleanza di questi sfruttatori.
Intervista che potete anche riascoltare o condividere a partire dal nostro sito controradio.it nello spazio podcast. Ci occupiamo adesso di un altro caso, ovvero di altri casi, dal test del finto carrello al licenziamento. La protesta dopo le vicende avvenute a Siena e Livorno. Gli ispettori avrebbero di fatto simulato un furto per vedere se il cassiere se ne accorgeva, poi il licenziamento. C'è un'interrogazione di AVS in Parlamento, una mobilitazione dei sindacati. Noi salutiamo Sabina Bardi, responsabile area Livorno di Wiltux Toscana. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Allora, sono casi che si sarebbero verificati nei supermercati PAM, ci conferma Bardi?
Confermo, PAM Livorno e PAM Siena.
Ecco, quando parliamo di test del finto carrello, cosa si intende?
Allora, si intende che questo test è presentato come formazione, in realtà è soltanto un tranello, è un'imboscata costruita per indurre in errore cassieri e legittimare sanzioni disciplinari e licenziamenti. In realtà non si produce nessun danno reale all'azienda, ma si crea un clima di paura e tensione, quelli che loro stessi organizzano a tavolino proprio per far cadere volutamente il lavoratore in errore.
Quindi lei in sostanza ci dice aumentare la pressione nei confronti di determinati poi lavoratori per indurli allo sbaglio e dunque insomma poterli licenziare.
Esattamente, parlo di determinati lavoratori e parlo di lavoratori con alta professionalità in sostituzione di contratti precari che costano meno e sono facilmente ricattabili.
Ecco, abbiamo parlato di indurli allo sbaglio, ma in realtà la figura del cassiere insomma non è quella di una guardia giurata.
Assolutamente no, il cassiere certamente non è autorizzato ad aprire una confezione che un cliente ha comprato e per verificare dentro se sono stati nascosti dei trucchi piuttosto che una mela pesata al posto di una pera. Ecco, le faccio un esempio molto sciocco, ma è quello che in realtà poi succede.
Avete segnalazioni o sentori di altre vicende analoghe non solo sul territorio toscano?
Allora, sicuramente la Toscana è quella più colpita. Pensiamo che anche nel Lazio ci siano stati episodi simili.
Senta, si sta parlando di una vicenda che poi approderà anche in Parlamento, lo abbiamo detto dal punto di vista politico con un'interrogazione, ma ci sarà anche domani, se non sbaglio, un incontro azienda-sindacati a Roma.
Esatto, domani ci sarà questo incontro molto importante dove tutte le organizzazioni sindacali chiederanno il ritiro degli licenziamenti.
Ecco, una mobilitazione che coinvolge appunto il fronte sindacale, anche ricordiamo la Filcams CGL, nei confronti di comportamenti che voi ribadite vessatori e intimidatori, sono anche dei precedenti, insomma possono davvero incutere un clima sicuramente poco sereno, ma anche con risvolti drammatici per i lavoratori e le lavoratrici.
Confermo, molti lavoratori e lavoratrici si raccontano di vivere in stati di ansia e persino di attacchi di panico alla vista degli ispettori, perché sono consapevoli che la loro presenza significa quasi sempre una contestazione. Chiaramente PAM non ha creato un ambiente di lavoro sano, ma un vero e proprio inferno.
Allora, grazie per questo quadro che ci ha illustrato Sabina Bardi, Wiltux Toscana, area Livorno. Ci aggiorneremo poi dopo l'esito anche del confronto a Roma con l'azienda. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, buon lavoro. As your bony fingers close around me, long and spindly death becomes me. Heaven, can you see what I see? Hey, you pale and sickly child, you're deaf and living reconciled, been walking home a crooked mile. Pain, debt to karma, your body for a living. What you take won't kill you, but care for what you're giving.
time for hesitating. Pain is ready, pain is waiting. Prime to do its educating. I'm wanted, uninvited, kin. It creeps beneath your crawling skin. It lives without, it lives within you. Feel the fever coming. You're shaking and twitching. You can scratch all over, but that won't stop you itching.
Alle 8.25 l'ultima notizia che vi segnaliamo riguarda Santa Maria Novella, i nuovi progetti per il complesso, una nuova piazza e spazi per il co-working. Cambia ancora il progetto di recupero del complesso, nascerà una piazza alberata dove oggi c'è il cortile dietro l'ingresso della caserma dei carabinieri, e lo spazio per la biblioteca sarà ridimensionato per far nascere il primo spazio comunale di co-working. Se ne parla anche sulla stampa. Oggi a Santa Maria Novella spunta il primo co-working pubblico del comune di Firenze, dove la giunta ha fatto il punto ieri proprio in Santa Maria Novella, ha fatto il punto e anche un sopralluogo. C'era naturalmente a capeggiare tutto questo la sindaca di Firenze Sara Funaro. Domenico Guarino l'ha intervistata.
Già un lavoro importante di riqualificazione del complesso di Santa Maria Novella, a partire dai vari spazi per il Museo della Lingua Italiana, gli spazi per il Museo Galileo, la Fondazione Linari e tante altre iniziative che erano già in corso. Abbiamo anche degli elementi di novità importante, a partire dalla piazza interna, che dove sarà realizzata una piazza arborea, per cui con un'operazione di rigenerazione urbana, un nuovo spazio fruibile per i cittadini, che ovviamente la sera per motivi di sicurezza verrà tenuto chiuso, ma con la possibilità di avere la fruibilità durante il giorno, e inserire all'interno dell'area del centro storico ulteriore verde, consapevoli che c'è una necessità vera di lavorare sul tema delle isole di calore nel centro storico. Questo tema lo abbiamo, un tema importante. Oltre a questo sono in corso di rifacimento gli alloggi di social housing, dove ricordo ci saranno 53 alloggi di social housing da dedicare a giovani coppie, a famiglie, a lavoratori e persone che stanno nella fascia di mezzo, hanno difficoltà a trovare alloggio sul libero mercato. E oltre a questo abbiamo deciso di realizzare uno spazio che sarà il primo spazio di proprietà dell'amministrazione comunale, per cui il primo spazio pubblico di co-working per i lavoratori del nostro territorio, proprio con l'obiettivo di riportare le funzioni e i servizi per i cittadini all'interno del centro storico. Gli investimenti, si parla di un intervento complessivo di circa 38 milioni di euro, per cui investimenti importanti, con tempi di realizzazione che si devono concludere entro il 2026. Perché i fondi a disposizione prevedono questa scadenza.
Questo per quanto riguarda il complesso di Santa Maria Novella. Torneremo invece a parlare di quanto sta avvenendo all'ex convitto della Calza di Firenze. Lo faremo in Dillo a Controradio dopo il GR di Popolare Network. La trasmissione con le vostre segnalazioni al 342 81 04 111, ma anche al nostro numero 055 73 99933 a dillo@controradio.it. Seguirà un altro spazio di segnalazioni in collaborazione con Alia, ovvero Alia Risponde. Dalle 9 avremo tante risposte da darvi oggi, perché insomma molte non avevamo fatto in tempo nel corso delle puntate, delle quinte puntate, delle cinque puntate che si sono succedute da settembre, quando abbiamo dato avvio alla rubrica. Tante le segnalazioni che erano arrivate, abbiamo le risposte, cercheremo di smistarle con la referente dell'ufficio comunicazione Francesca Calonaci di Plures Alia, che sarà qui in studio con noi a partire dalle 9. Tutto questo è Newsline, fra poco la linea Milano.
Popolare Network, Popolare Network.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. Questa mattina all'alba Israele ha bombardato il sud del Libano, è stato colpito un campo profughi alla periferia della città costiera di Sidone, 13 le vittime, almeno una decina i feriti, lo riferisce Al Jazeera. Israele sostiene che l'attacco aveva come obiettivo membri di Hamas che stavano addestrando miliziani all'interno del campo profughi. Attacchi aerei vengono segnalati questa mattina anche a Gaza, in particolare a Rafah, Khan Yunis, mentre in Cisgiordania l'esercito di Tel Aviv ha effettuato incursioni e arresti a Jenin, Tubas, Betlemme ed Hebron.
Diverse regioni ucraine sono senza energia elettrica dopo il massiccio attacco russo della notte. Mosca ha colpito con decine di droni e missili il paese. A Kharkiv ci sono almeno 32 feriti, tra cui due bambini. Sul fronte diplomatico oggi Zelensky vedrà ad Ankara l'inviato americano Witkoff, con il quale cercherà di rilanciare i negoziati di cessate il fuoco. Ieri sera gli Stati Uniti hanno approvato la vendita di nuove armi a Kiev per un valore di 105 milioni di dollari.
Dopo la Camera, il Senato americano ha approvato la legge per la divulgazione dei file sul caso di Jeffrey Epstein, i documenti relativi alla rete di traffico sessuale gestita dal finanziere morto suicida in carcere. Sul caso il presidente Trump nelle scorse ore ha cambiato linea, invitando deputati e senatori repubblicani a votare a favore della pubblicazione dei file. Ora manca solo la sua firma per rendere pubblici tutti i documenti.
In corso lo sciopero nazionale indetto dai sindacati dei metalmeccanici dopo il vertice dell'ex Ilva. Ieri l'incontro a Palazzo Chigi tra governo, commissari e sindacati, chiuso dopo 3 ore con la decisione di andare allo sciopero unitario da parte di FIM, FIOM e WILM. Le sigle dei metalmeccanici accusano il governo di aver messo sul tavolo un piano di dismissione del siderurgico con il ricorso alla cassa integrazione che coinvolgerà fino a 6.000 lavoratori.
Un bambino di 8 anni è stato trovato morto in casa nella tarda serata di ieri a Calimera, in provincia di Lecce. Il bambino si trovava nella stanza da letto. Sul corpo sono state identificate ferite da taglio e segni di strangolamento. Poche ore prima è stato ritrovato in mare a circa 20 chilometri da Calimera anche il cadavere della madre. Ad dare l'allarme è stato l'ex marito. Sul posto ora indagano i carabinieri. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, quella dell'omicidio suicidio.
A Villaricca, in provincia di Napoli, 6 persone, tra cui 2 anziani e una donna incinta, sono rimaste intrappolate nelle auto per l'allagamento della rete stradale causato dalle forti piogge. Sono state soccorse e salvate dai carabinieri. Ieri sera, in alcune strade di Villaricca, l'acqua ha raggiunto 1,60 m, coprendo le auto fino al tetto.
Sono le 8.33 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30. Buona giornata e buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci. Sul raccordo Siena-Firenze, code per traffico intenso tra Impruneta-Gravenchianti e Firenze-Impruneta verso Firenze. Per la viabilità cittadina a Firenze, sul viadotto del Ponte all'Indiano, da stasera a domenica in orario 21.06, restringimento di carreggiata per lavori nella parte centrale su entrambe le direttrici. Ed è tutto, buon viaggio!
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Controradio. Buon ascolto e buon viaggio.
FM 93.6 98.9.
Sei laureato all'Università di Firenze nel 1975? O conosci qualcuno che si è laureato in quell'anno?
Per festeggiare le lauree d'oro ti aspettiamo per un omaggio speciale a Generazioni Unifi.
Giovedì 4 dicembre alle 19 al Teatro Goldoni di Firenze con Gaia Nanni, Lorenzo Baglioni e tanti altri ospiti.
Per partecipare vai su alumni.unifi.it. Heartbeat, torna il festival dedicato alle musiche del mondo. Venerdì 21 al Progresso, Davide Ambrogio in concerto. Uno dei personaggi più originali della musica italiana presenta con il suo gruppo il nuovo progetto Mater Nullius. Sabato 22 al Secur Cave di Grassina, doppio concerto. L'ensemble del Conservatorio di Firenze, diretto da Dario Cecchini, omaggia lo spiritual jazz del grande Pharaoh Sanders. A seguire i surrealista, sotto musicisti per una musica senza confini, tra Latin e Soul, Africa e Bossa Nova, impossibile non ballare. Prevendite su Ticket One, info eventinusicpool.it.
Met Ragazzi, la stagione 2025-2026 del Teatro Metastasio dedicata ai piccoli spettatori. Info, programma e prenotazioni su metastasio.it. Sabato 22 novembre alle 17 al Fabbricone, Paldini di Francia. Spada avete voi, spada avete io. Uno spettacolo di Corea, un viaggio tra attori che impersonano pupi, marionette e battaglie per rivivere in modo poetico e ironico la storia dei paladini di Carlo Magno.
Nelle foreste di Borneo, da sabato 15 novembre fino al 15 febbraio al Museo La Specola di Firenze, l'esposizione che celebra la figura del naturalista Odoardo Beccari nel 160° anniversario del suo primo viaggio nei luoghi descritti da Salgari per il ciclo di Sandokan. Reperti originali, fotografie inedite e immagini spettacolari del Borneo contemporaneo per un viaggio tra scienza e avventura sulle tracce dell'esploratore che seppe trasformare la curiosità in conoscenza. infosma.unifi.it.
Se hai un'attività, per Natale fai sapere che ci sei con una bella campagna pubblicitaria su Controradio.
Lo staff di Controradio Cross Media è a disposizione per preparare insieme a te un piano di comunicazione personalizzato con prezzi in sintonia con il periodo.
Il Natale è vicino, non aspettare Babbo Natale per far sapere che ci sei.
I viaggi del Controradio Club, Giappone 2. Dopo il sold out del primo viaggio ne parte un secondo. Primavera in Giappone, dal 25 aprile all'8 maggio. Un viaggio straordinario nel paese dove la tradizione millenaria e le tecnologie più recenti si fondono armoniosamente. Visita di Tokyo, Kyoto, Osaka, Hiroshima e molte altre meraviglie del paese del Sol Levante. Giappone, dal 25 aprile all'8 maggio, con Jimmy Tranquillo. Posti in rapido esaurimento. Iscrizioni su controradio.it, rubrica viaggi e banner Giappone.
Controradio.
A Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
Le 8:39 minuti, dunque la linea torna alla Newsline e soprattutto a Dillo a Controradio, l'appuntamento del mercoledì con le vostre segnalazioni. Volete capire a che punto siamo per quanto riguarda l'ex convitto della Calza? L'ultimo scandalo, leggiamo dal Corriere, nell'ex convitto un ristorante e un bistrò, l'assessora, ma non hanno nemmeno la licenza. E noi abbiamo proprio l'assessora invece all'urbanistica, Caterina Biti, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, torniamo a parlare di questa trasformazione, cerchiamo di fare il punto. Assessore, abbiamo dato conto dell'inaugurazione che era un po' incomprensibile anche per il nostro pubblico a fronte dell'ordinanza che era stata annunciata, che poi è stata congelata perché i lavori erano già finiti, ma un'ordinanza che mirava a capire cosa stesse succedendo dal punto di vista del cambio di destinazione, ricordiamo, da spa a hotel, da verificare, anche di attività tra cui prenotazioni online, ristorante, che è obbligatorio per finalità turistiche e mancante. Sono tanti gli aspetti che insomma destano preoccupazione per una gestione da parte della proprietà dell'ex convitto della Calza che non appare proprio così, insomma, regolare.
Preoccupazione, e mi lasci dire anche lascia sbigottiti, o comunque lascia sbigottita me, che ho incontrato anche la proprietà qualche mese fa sempre insieme all'assessore Vicini, con il quale stiamo seguendo questa vicenda e ai quali avevamo ribadito ancora, ma come era già stato fatto in passato anche da assessori precedenti della scorsa legislatura, diciamo così, eravamo stati molto chiari, dicevo, rispetto a che cosa può essere fatto lì dentro, anche riferendoci al progetto che gli stessi hanno presentato, sapendo perfettamente che l'uso di quello spazio deve essere direzionale, e quindi possono essere fatti, come loro avevano chiesto, servizi alla persona intesi anche in senso ampio, quindi contrattamenti, spa, appunto sedute di benessere, vari tipi di trattamenti per il corpo e per l'anima anche se vogliono, ma comunque sempre inerenti a servizi alla persona, che deve essere l'attività prevalente. Prevalente vuol dire che almeno il 50% più uno deve essere a servizio di questo tipo di uso e non possono fare altri usi. Si poteva insediare una foresteria, ma esclusivamente per i clienti della spa, chiamiamola così per semplificare. Ecco. Questo pare proprio che non stia avvenendo. Da più di 10 giorni ormai siamo dietro ai controlli insieme alla Polizia Municipale, sia il reparto dell'edilizia sia il reparto amministrativo, perché vogliamo che le regole siano rispettate da tutti e sempre. Eravamo stati chiari, quelli erano gli usi, se provano a fare un uso diverso, come gli avevamo annunciato, pagheranno per quello che devono pagare.
Ecco, in questi 10 giorni però, diciamo, la proprietà è andata avanti, risultava anche questo un poco comprensibile, la stessa inaugurazione, no? Come mai non si è potuto impedire tutto questo nei tempi?
Ma questo, allora, impedire sta per noi l'attività investigativa che, diciamo, siamo alle conclusioni, penso che proprio oggi verrà notificato qualcosa alla proprietà rispetto a tutta un'indagine, perché c'è stata una vera e propria indagine, non è che ci potessimo basare esclusivamente su quelle che erano le prime, diciamo, i primi ritrovamenti che tutti noi abbiamo fatto sui vari siti di prenotazioni online. C'era bisogno di una vera e propria attività investigativa, questa è stata compiuta in maniera molto precisa, puntuale e dettagliata, anche perché per fare delle sanzioni che siano economiche o che siano più pesanti, fino ad arrivare a una chiusura dell'attività, perché questo può essere anche ipotizzabile a seconda di quello appunto che verrà fuori, ma capisce da sola e credo che tutti capiranno che dobbiamo essere assolutamente inoppugnabili, che quelle prescrizioni devono essere forti di un'indagine, e questa indagine è stata svolta. Perché ho detto sbigottita appena ci siamo, sì, mi ha dato la parola? Perché vedere questa, diciamo, anche questa arroganza, mi passi il termine, da parte di chi sa perfettamente che cosa può e non può fare là dentro, lascia davvero sbigottiti. Noi stiamo facendo tutto quello che dobbiamo e possiamo fare, ma lo facciamo, siamo il Comune di Firenze, perché questo abbia un sostegno, sia forte e quindi faccia poi davvero rispettare le regole. Aggiungo che è incredibile anche quell'insegna che c'è fuori del ristorante, come ho avuto modo di precisare ad altri suoi colleghi in questi giorni, non solo non hanno una licenza per poter fare un ristorante, quindi non possono esercitare questo tipo di attività, ma nella destinazione d'uso direzionale che questa struttura ha non può insediarsi un ristorante, un'attività quindi di somministrazione all'esterno.
Assessora, come questa mai un'altra... essendo così insomma netta, no, l'attività che avrebbero dovuto svolgere, che margini ci sono? Cioè, perché questo preoccupa davvero il cittadino o la cittadina, nonostante tutto questo, eppur insomma non solo si è andati avanti con i lavori, con l'attività, ma anche proprio con la promozione, diciamo insomma la spudoratezza, no, preoccupa a fronte poi di irregolarità che lei ci dirà verranno verificate.
Preoccupa molto perché probabilmente di furbi è pieno il mondo, e quindi probabilmente si sono sentiti anche, non lo so, nella possibilità di fare questo. Il Comune di Firenze però non può permettere, anche perché gli era stato spiegato, ripeto, non soltanto da me, dall'assessore Vicini in questo mandato amministrativo, ma anche dall'assessora precedente nello scorso mandato amministrativo, chiaramente che cosa era possibile fare e non fare. Ad oggi sicuramente su qualcosa, poi siamo ancora appunto in fase di verifiche rispetto a tutta un'altra serie di paletti, no, che erano stati messi e che dobbiamo verificare se sono rispettati o meno, ma sicuramente l'insegna e il ristorante sono attività che lì non ci possono essere.
Vediamo anche allo stesso CIN, no? Che tanti cittadini e cittadine che hanno voluto mettere a disposizione di un affitto turistico sanno benissimo che il CIN è obbligatorio per questo tipo di destinazione. Che giochessa insomma è stata trovata in questo caso?
Ma questa è stata trovata anche qui l'uso di un CIN che non corrisponde a quella struttura. I CIN, come tanti sanno, ma lo ripetiamo per chi non lo sapesse, corrispondono alla triade catastale, che quindi è proprio di ogni singola residenza, diciamo così, e quindi non solo hanno usato un CIN che è di un altro posto, ma aggiungo un'altra cosa. Il CIN, per chi lo ha potuto richiedere in questi tempi, viene dato soltanto a chi ha una destinazione di uso della propria residenza, appunto di tipo residenziale. Lì, ripeto, c'è un direzionale. Ora, capisco che siano termini molto tecnici, ma il direzionale prevede che al suo interno si svolgano altre attività, quella dell'accoglienza anche di locazioni brevi o di ex alberghiero non è possibile nel direzionale, quindi è tutto una somma, come stiamo appunto vedendo, di cose che lì non possono stare.
E non a costo zero per la città, insomma, per una visione di città che non deve essere solamente finalizzata a una turistificazione, come insomma abbiamo ribadito più volte. Ci dà invece un commento in conclusione davvero sull'ultima notizia di oggi, ovvero il fascicolo aperto in procura per quanto riguarda l'RSA di Santo Spirito? È stata aperta un'indagine, anche lì insomma ci saranno accertamenti da fare e conseguenti valutazioni per un complesso, diciamo, che è stato assegnato dal Ministero e su cui voi vi siete anche mossi per chiedere una finalità di tipo diverso.
Sì, esattamente, noi come lei stava dicendo abbiamo sempre seguito da quando ci siamo insediati questa vicenda, leggo anch'io oggi sui giornali questa dell'apertura di questo fascicolo, ovviamente non sappiamo niente, non sappiamo neanche verso che cosa stia indagando la procura. Come sempre in questi casi, come anche in altri casi che ci hanno interessato negli ultimi mesi, non possiamo che ribadire la totale e completa disponibilità qualora ci fosse da chiarire qualcosa rispetto a una scheda norma che il piano operativo prevede per quella struttura, che però, questo lo posso dire perché assolutamente è così, non è stata ancora attivata. Quindi in realtà il Comune di Firenze ha ben poco in questo momento di non abbiamo progetti, non abbiamo la scheda attivata, però siamo assolutamente a disposizione come sempre per la procura, per le forze dell'ordine che la procura poi dovesse impiegare per spiegare e dare ovviamente qualsiasi cosa dovesse servire per fiare tutta la chiarezza che serve per una struttura così importante nel centro della città.
Grazie assessora all'urbanistica Caterina Biti per essere stata a Dillo a Controradio, ci riaggiorneremo naturalmente, buon lavoro.
Grazie, buon lavoro a voi, arrivederci.
Speed and Lordy Miss Glory, she got the what I need. She can rock, oh yeah, she can rock. She rock it too, lady.
Alle 8:50 ci occupiamo, come anticipato in Dillo a Controradio, di disabili e piscine comunali. Un cittadino disabile, Raffaello, ci aveva segnalato delle difficoltà nella frequentazione delle piscine comunali di Firenze, facendo riferimenti di chiusure per lavori e di scarsa accessibilità proprio nella fruizione delle docce pericolose per quanto riguardava la piscina di Via Caboto. Ma noi ne parliamo con l'assessora allo sport del comune di Firenze, Letizia Perini, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
Allora assessora, noi abbiamo inoltrato la segnalazione a lei con tutte le specifiche, si è attivata, ha preso in carico la vicenda che vogliamo utilizzare anche in maniera emblematica per capire quanto è importante, insomma, adoperarsi per rendere, sembra una cosa scontata ma non lo è, accessibile la fruizione di questi spazi pubblici e sportivi anche ai disabili.
Assolutamente sì, noi come amministrazione siamo in prima linea a cercare sempre di dare la possibilità a tutti di fare attività motoria e sportiva, e la piscina tra l'altro è uno degli strumenti e degli ambienti più utili in caso di disabilità o di traumi, di insomma malattie anche che possono in qualche modo inficiare sul fisico. E quindi ogni piscina naturalmente ha l'abbattimento delle barriere architettoniche. Certo è che magari alcune possono essere più agevoli da poter utilizzare per le disabilità, altre meno agevoli. E anzi, la piscina Costoli, che è la piscina comunale per eccellenza perché è gestita direttamente dal Comune di Firenze, è quella maggiormente utilizzata dai disabili di tante tipologie di disabilità diverse per una serie di caratteristiche. Ora in questo momento è chiusa per lavori, però tra non molto riaprirà fortunatamente, ed è tra l'altro la piscina dove noi infatti come comune facciamo proprio i corsi per disabili, cioè pagati dal Comune di Firenze per ogni tipo di disabilità, 3 giorni a settimana, il martedì, il mercoledì e il giovedì ci sono questi tipi di corsi, pagando una quota di 10 euro l'anno, quindi è una cosa veramente simbolica. E lo facciamo perché crediamo molto in questo, crediamo molto nel fatto che la piscina possa aiutare e che appunto, come dicevo prima, tutti debbano avere la possibilità di fare attività motoria. Nel momento di chiusura della Costoli ci siamo adoperati per ricollocare i corsi per disabili appunto, e li abbiamo collocati in 2 piscine diverse, nella piscina stadio per chi deambula meglio e nella piscina Iti in via Caboto, che è quella a cui faceva riferimento il signore, per chi invece ha una deambulazione minore o addirittura è quasi infermo. E diciamo la piscina ha tutte le caratteristiche di legge riguardanti all'accessibilità. È vero che nello specifico, e conosciamo bene la persona che ci ha scritto, perché appunto fa i corsi anche alla Costoli, lui aveva ed ha un'esigenza specifica ora non voglio entrare troppo nel dettaglio, ma diciamo il maglione che c'è nelle docce ha l'esigenza che venga messo in maniera diversa rispetto
per poterlo insomma impugnare in sicurezza, certo, sì.
Esatto. E quindi ci siamo adoperati per acquistare un maniglione nuovo in modo tale che lui venga messo nelle migliori condizioni per poter continuare a utilizzare l'impianto, perché ci ha detto che altrimenti non poteva fare i corsi. Quindi,
quindi ci sta dicendo insomma che avete provveduto, vi siete attivati, verrà quindi sostituita la maniglia per garantire anche a lui la presa efficace per poter poi fare la doccia dopo il percorso nella piscina. Ci dice in conclusione invece sulla Paganelli è chiusa per lavori, e ci sono anche lì degli scenari di riapertura e di utilizzo?
Assolutamente sì, siamo stati settimana scorsa a vedere le prove di carico sulla nuova struttura, perché adesso passando si vede anche da fuori la struttura in legno lamellare che è stata messa. Le prove di carico sono andate bene e proprio in questi giorni stanno mettendo, ora ormai mi sono appassionata diciamo anche con questa parte più ingegneristica, sì, ma senza entrare troppo nel dettaglio, stanno mettendo le canaline intorno alla piscina e poi inizieranno a montare il policarbonato che farà parte proprio della copertura, dopodiché si potrà andare a lavorare su tutti gli impianti, quindi di filtrazione, di areazione, eccetera, eccetera.
Insomma, e sono scenari, diciamo, che in prospettiva porteranno una riapertura sia della Paganelli che della Costoli.
Esattamente, dopo l'estate 2026 finalmente anche la Paganelli potrà rivedere la luce.
Grazie assessora Perini, grazie per tutti questi aggiornamenti, per l'impegno anche rispetto alla segnalazione specifica, buon lavoro.
Grazie, arrivederci.
E 56 minuti, siamo in chiusura, arriva un messaggio, ci chiedete qual era il sito di iscrizione mezzi per lo scudo verde a Firenze, è il servizio alla strada, servizialastrada.it, il sito di SAS per chiedere l'autorizzazione allo scudo verde. Ci è arrivata invece una segnalazione da Camilla sul bonus TPL del comune di Firenze, si è accorta solo a inizio ottobre che solo gli utenti che hanno uno smartphone 2018 in poi possono aggiornare l'app IF e quindi fare le convalide dei viaggi necessari per ottenere il bonus. Ha chiesto spiegazione all'assessore Giorgio ma non si è ritenuta soddisfatta, dunque prendiamo in carico la segnalazione anticipandole che il 28 novembre alle 9 ci saranno proprio i vertici di AT qui con noi, magari chiederemo anche a loro. Ci risentiamo in Dillo a Controradio mercoledì prossimo, rimanete però su le nostre frequenze e sui nostri canali crossmediali perché tra poco arriva Alia Risponde.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, centro di ricerca sulla filosofia italiana, presentazione del volume di Massimo Cacciari, Metafisica concreta. Interverranno Jonathan Salina e Mauro Visentin. Sarà presente l'autore. Lunedì 24 novembre 2025 dalle ore 15 a Firenze, a Palazzo Strozzi, presso l'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info insr@iris-firenze.org.
Cospe, in collaborazione con Wanted, presenta venerdì 20 novembre alle 19 allo Spazio Alfieri di Firenze l'anteprima di Put Your Soul on Your Hand and Walk, prendi in mano l'anima e cammina, del regista Spideh Farsi. Un film sulla storia della fotoreporter palestinese Fatma Hanson che ha documentato con le sue foto in mostra nel foyer del cinema l'assedio della sua terra fino alla sua morte. Regista collaboratrice anche della compagnia teatrale Theatre Day Production, partner di Cospe a Gaza. Info cospe.org.
Rock Contest 2025, in arrivo la quinta selezione live.
Sul palco Superluna, Cosmedia, Vicky Leroy, Uva, Losing Money e Problemi di fase. Appuntamento per giovedì 20 novembre al Glu di Firenze. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21:30, ingresso gratuito.
E se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest. Info su rockcontest.it.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, con il contributo e il patrocinio di Regione Toscana, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, main sponsor BEC Speakers.
1 giugno 2015, 1 giugno 2025. Questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti, il viaggio continua.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Il sabato alle 13.30 tutta rumba e il mercoledì alle 21.30 tutta rumba night. Back to the Future con l'inimitabile Alias DJ su Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Radio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio.
Alia risponde, la tua voce, i nostri servizi. Una trasmissione a cura di Alia Plures per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico. Uno spazio aperto alla cittadinanza in onda su Controradio.
4:09. Sì, apriamo questo spazio, questa rubrica, il terzo mercoledì del mese alle 9, anche con le vostre segnalazioni al nostro numero WhatsApp 342-8104-111 e la mail aliarisponde@controradio.it. Saluto subito Francesca Calonaci, Relazioni Esterne e Comunicazione Plures Alia, qui con me. Ben trovata.
Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Francesca, l'ho detto nelle anticipazioni, non abbiamo un tema specifico perché oggi prendiamo in carico tante risposte da dare che nell'arco di queste 5 puntate, siamo alla 5ª puntata del ciclo, abbiamo raccolto.
Esatto.
E Alia si è attivata, Plures Alia, per affrontare le varie tematiche che ci,
esatto,
sono state segnalate.
Corretto, giusto.
Tante articolate con fronti anche comuni, la pulizia strade per esempio è un tema, è un capitolo, diciamo.
Esatto.
Allora, veniamo subito ad una segnalazione che c'era arrivata a settembre, di cui però abbiamo la risposta che vogliamo darvi. Adesso vedo di recuperarla perché è finita, diciamo, in archivio. Francesca, perché eccola qui. Allora, la riduzione del 30% sulle tariffe di smaltimento, nonostante genere una quantità di rifiuti decisamente superiore alle nostre attività, è stata attivata una richiesta di adeguamento tramite PEC. Questa è una tematica che abbiamo già affrontato rispondendo,
sì,
direttamente al nostro ascoltatore.
Giusto.
Veniamo a una domanda che riguarda una signora anziana che aveva grossi problemi a fare correttamente la differenziata, che è un caso singolo ma anche emblematico. Ci chiedevano, sono previste esenzioni? Perché insomma la situazione può accomunare anche casi di anziani in solitudine, in difficoltà, non sempre pronti a fare una differenziata corretta.
Allora, questo è parzialmente giusto, anche se possiamo dire che rispetto a quello che verifichiamo tutti i giorni, l'anziano tendenzialmente può fare un errore, però sono molto attenti e rispettosi dell'ambiente, quindi loro più di noi, sicuramente Chiara è più brava di me, sono attenti al corretto conferimento dei rifiuti. Per andare nello specifico della risposta, però, possiamo dire che ai noi né i regolamenti comunali ma neanche la normativa nazionale prevedono esenzioni in tal senso, quindi ci sono magari esenzioni di altro tipo, anche se me ne risultano veramente poche, ma non rispetto alla difficoltà oggettiva che può avere un anziano nel far correttamente la raccolta differenziata. Chiaramente noi, al di là degli strumenti digitali, mettiamo a disposizione dei cittadini non digitalizzati informazioni, e ora vi dico magari anche dove si possono trovare, per agevolare il loro dovere, perché non dimentichiamoci che conferire correttamente i rifiuti e fare una corretta raccolta differenziata è un dovere di legge. La normativa nazionale stabilisce che la raccolta differenziata,
sì,
deve essere fatta per vedere di recuperare risorse ed evitare ulteriori sprechi. Cosa possono fare i cittadini anziani? Al di là dell'aiuto di parenti e quant'altro, sicuramente se hanno difficoltà nel far correttamente la raccolta possono andare nei nostri sportelli. Per esempio a Firenze abbiamo lo sportello di Via Nicetti, che è aperto addirittura da lunedì al sabato, e ritirare guida e dizionario dove
con grafiche,
esatto, dove per nome e in ordine alfabetico trovano le principali voci che quotidianamente corrispondono ai rifiuti prodotti e l'indicazione dove possono conferire.
Permettimi di dire che io conosco persone anziane o ultra novantenni che hanno una capacità di pratica della differenziata e anche un impegno ben più alto. Però ci possono essere delle casistiche,
certo,
di questo tipo,
certo,
abbiamo voluto,
certo,
dare,
certo,
la risposta.
Sicuramente noi, scusami Chiara, verifichiamo che la persona anziana è quella che ancora oggi ha un retaggio tale per cui si spazza al marciapiede davanti casa, evita di sprecare cibo e quindi si inventa la ricetta improbabile che poi le viene buonissima e riesce appunto a evitare la produzione di rifiuti. Quindi sicuramente c'è anche il caso della signora, però ecco, cerchiamo di
Ora la dico male, non sì, vorrei essere indelicata, ma proviamo a non trovare scuse, perché alla fine poi i rifiuti che produciamo tutti i giorni sono spesso sempre i soliti e a volte si impara anche in maniera abbastanza meccanica la loro corretta suddivisione e conferimento.
Comunque l'aspetto, lo scenario l'abbiamo trattato, veniamo, l'ho trovata la segnalazione di settembre, purtroppo okay. L'app ha dei problemi, non riesco a creare il mio account, c'è un numero dove posso chiamare per assistenza, poi io ho la compostiera e quindi non conferisco mai l'umido, questo mi ha detto un operatore Alia, mi influisce negativamente sulla tariffa, è proprio così?
Allora, intanto, tema app, noi abbiamo rilasciato, come dicono quelli bravi, 20 giorni fa una nuova versione della nostra app, infatti se i cittadini ora entrano in app, se non l'hanno ancora fatto gli chiederà di aggiornarla, vedranno che ha cambiato colore, è diventata blu e l'app è molto più intuitiva, semplice, al momento non ci risultano grossi problemi rispetto alla registrazione e l'ingresso, nel caso chiaramente io ve lo confesso non sono un tecnico, quindi sicuramente bisogna rivolgersi agli altri canali di Alia per avere il supporto tecnico. L'app attuale permette, oltre a le funzioni che già avevamo, di chiudere alcune pratiche e procedure che prima richiedevano magari l'utilizzo di più canali. Per esempio, hai bisogno di fare un'iscrizione Tari o una variazione. Prima entravi in app, poi venivi o ricontattato telefonicamente o dovevi andare a sportello. Ora puoi chiudere
il circolo.
Esatto, il cerchio, arrivando a conclusione della tua pratica attraverso la nuova app. Diciamo che in un'era così digitalizzata per noi è un valore aggiunto, è una vittoria. Banalmente, i numeri, in 2 settimane ci sono 42.000 nuovi accessi e 10.000 nuove iscrizioni dell'app, quindi la signora Maria ha bisogno del dizionario, ma tante persone gradiscono questa digitalizzazione che ti permette di avere un contatto diretto con l'app. Torniamo al discorso che facevamo prima, è fondamentale che strumenti come il vostro ci aiutino nel contatto col cittadino, però ogni cittadino deve anche capire che se usa i nostri canali dedicati arriva prima la risposta, perché per noi l'app, diciamo, è lo strumento di ingresso in un sistema digitale che ci permette una gestione puntuale e rapida di quelle che sono le richieste.
Veniamo alla questione compostaggio e tariffa.
Sì, certo. Allora, bisognerebbe capire il signore da dove ci sta scrivendo, perché a seconda della sua residenza, cioè se il comune è già a Tariq o non è a Tariq, le cose cambiano, però ecco, tendenzialmente io direi che nel momento in cui l'utente passerà a Tariq la compostiera potrà comunque rimanere, è chiaro che dovrà essere o registrata o dovrà effettivamente anche conferire rifiuti organici. Per quello che riguarda il compostaggio poi mi preme sottolineare anche un'altra cosa, è sicuramente una pratica estremamente virtuosa. È opportuno che ogni cittadino la svolga nella maniera più corretta, nel senso che è utile che nella compostiera ci siano scarti verdi, ci siano tovaglioli sporchi di sostanza organica, ci siano scarti di cibo, ma per esempio sono da evitare gusci, l'osso della bistecca, cioè ci sono alcuni elementi che è meglio evitare di inserire in compostiera, quindi già questo ti risponde alla domanda, dove li metto nel contenitore dell'organico e lo espongo secondo calendario.
Allora, c'è un tema grande, abbiamo detto, la pulizia strade, come capitolo cerchiamo di riassumerlo perché le segnalazioni erano tante, difficoltà in certe strade e quindi una carenza di un'adeguata pulizia, segnalazioni fatte ma inevase rispetto appunto a via Valdichiana e aree circostanti zona Novoli, oppure piazza Batoni, via Faentina, ma molto specifiche, segnalazioni anche lunghe che voi avete preso in carico. Sì. In termini anche di ufficio e di responsabilità, certo, che Francesca Calona ci sintetizza come problematica.
Sì. Allora, sicuramente il tema della pulizia strade, non solo su Firenze, ma noi lavoriamo su 65 comuni, è un tema centrale. In questo momento dell'anno ci sono le foglie secche, in altri momenti dell'anno ci sono altri tipi di tematiche e comunque il decoro urbano passa e parte anche da lì. Senza dubbio noi possiamo sicuramente avere le nostre criticità criticità e in alcune occasioni errori, e quello è anche umano. Sicuramente è un tema centrale nel rapporto che dobbiamo avere costantemente con i cittadini, perché come recitano le nostre campagne, l'ambiente è un gioco di squadra. Nella pulizia strade, così come nel corretto conferimento dei rifiuti, si vede in maniera importante, perché se io passo da via Fiesolana 4 volte in un mese ma nessuno sposta la macchina, è evidente che via Fiesolana, nel momento in cui io tolgo la macchina, mi appare sporca, non pulita, così come in via di Novolo e in piazza Batoni. L'ultimo esempio, piazza Batoni, noi abbiamo da calendario la pulizia strade il terzo venerdì del mese, e una volta al mese è poco, però dobbiamo ricordare ai cittadini che al di là della pulizia cartellata, questo servizio ovunque in città e non solo a Firenze viene affiancato da uno spazzamento manuale che si chiama di mantenimento, che viene svolto anche più volte a settimana. È chiaro che anche l'operatore sotto l'auto che non viene spostata non può passare. Quindi è uno di quei servizi dove la vera collaborazione tra il cittadino e l'azienda è fondamentale, perché se noi gradiamo giustamente aver sotto casa la strada pulita, dobbiamo spostare la macchina noi, magari va ricordato al vicino. Poi ci sono anche altre difficoltà, alcune volte strutturali, perché quando noi non abbiamo la strada libera, magari chiediamo l'aiuto della PM per agevolare questo tipo di servizio. Non sempre gli impegni delle parti, magari chiamate sul momento, si incastrano correttamente, quindi noi non possiamo spostare le macchine. Quindi,
ecco, ma quando una strada è pulita, liberata dalle macchine, e magari l'abitante si sveglia la mattina, esce di casa, va al lavoro e capisce che la strada non è stata pulita, in quel caso ci possono essere mille motivazioni, ma cosa deve fare e cosa fa anche per cercare di capire?
Allora, usa le app, fa una segnalazione, le segnalazioni in Aliapp permettono di geolocalizzare la vostra segnalazione e di allegare foto, e sono fondamentali perché noi dall'immagine capiamo di cosa si tratta, capiamo quanto è importante la problematica, e questo ci aiuta a intervenire in maniera mirata, corretta e, quando si può, anche estremamente rapida.
E poi ci sono le segnalazioni su Controradio che stanno arrivando, diciamo, a pioggia, poi noi piano piano le prenderemo in carico anche per le prossime puntate, ma abbiamo delle risposte da dare. Approfitto però di una segnalazione che ci è arrivata chiedendoci aggiornamenti sul centro di riuso di Caciulle a San Casciano. Già ci avevano chiesto cosa stava succedendo, ci sono aggiornamenti?
Allora, in questo momento io vi posso dire, come ci eravamo già detti al tempo, che lo spostamento temporaneo del centro è stato deciso insieme all'amministrazione comunale per fare dei lavori di adeguamento. Credo che i lavori siano partiti, sono sincera,
ci chiedono a che punto sono.
Non ho l'aggiornamento in tempo reale, non occupandomi del servizio e non essendo referente dell'area, però prendiamo in carico la segnalazione e sicuramente faremo avere tramite i microfoni di Controradio una risposta puntuale.
Perché vediamo, insomma, che c'è interesse, perché c'è utilizzo di questo servizio.
Questo è fondamentale, esatto. Ricordiamo che l'azienda ha in questo momento sul territorio il centro del riuso di Caciulle, che in questo momento appunto non è utilizzabile, e un altro centro a Borgo San Lorenzo. Chiaramente sono realtà estremamente virtuose, perché come dicevamo prima nel caso della signora anziana, ci permettono di evitare la produzione di rifiuti, perché bisogna sempre ricordare, al di là della corretta gestione, il mantra dovrebbe essere: il miglior rifiuto è quello non prodotto.
Allora, andiamo a delle segnalazioni che vi fanno capire nella risposta che davvero c'è proprio un impegno da parte di Plures Alia per affrontare il caso. Via di Scandicci, altezza numero 216 più o meno, ancora a Firenze, i cassonetti con l'app si attivano ma non si aprono, già da qualche giorno che succede, la gente poi lascia fuori i sacchetti lungo la strada. Questa è una segnalazione che ci è arrivata circa un mese fa, di cui però noi vi avevamo dato conto subito e vi siete attivati.
Esatto, infatti, allora, nello specifico quella postazione non aveva problemi rispetto al conferimento e l'apertura, ma abbiamo visto che c'erano dei danneggiamenti nel cavo del pannello solare. La postazione è stata ripristinata, tuttora dovrebbe essere funzionante, quindi io invito gli ascoltatori, nel caso in cui non sia così, a segnalarlo a Controradio oppure a utilizzare AliApp e farcelo sapere in tempo reale.
I cestini della pista ciclabile di via De Vespucci sono spesso utilizzati per rifiuti domestici dagli evasori. Che fate?
Allora, è un tema annoso, lo sappiamo bene. Cosa facciamo? Noi cerchiamo di ripristinare il decoro della zona puntualmente, così come puntualmente in quella zona viene fatto presidio dagli ispettori ambientali. Ispettori ambientali che vi dico che da gennaio ad agosto, da gennaio ad agosto di quest'anno hanno fatto ben 16 controlli e 30 ispezioni. Nel 2024 ne avevamo fatti 22, ove possibile chiaramente vengono anche fatte sanzioni. Quindi sicuramente non è la miglior cosa, perché il decoro urbano viene prima di tutto. Ma state certi che non li lasciamo vivere tranquilli, mettiamola così.
Una mail molto articolata, con tanto di foto, c'era arrivata per un seminterrato in via Lambruschini 31 a Firenze, dove abita un nostro ascoltatore. Ho davanti alla mia finestra i cassonetti, che potrebbero almeno essere spostati più avanti scambiando il parcheggio con quello che esiste alla fine del gruppo dei cassonetti. Richiedo questo perché soprattutto in estate dai cassonetti insomma esce un cattivo odore insopportabile. Era una situazione che voi avevate già affrontato.
Esatto, la situazione di via Lambruschini, come altre zone, è conosciuta all'azienda. Noi abbiamo affrontato e spostato i contenitori. Ora non so se proprio perfettamente nella posizione rispondente a quello che desiderava il cittadino, però ecco, anche questo è un tema. Ricordiamoci sempre che le postazioni stradali, al di là del chiaramente puntare a evitare il disagio del cittadino, poter garantire un servizio a tutta la cittadinanza, devono comunque, essendo su strada, garantire anche il rispetto di tutta una serie di norme che vanno dal codice della strada, alla distanza dagli incroci, all'abitabilità e funzionalità dei marciapiedi, e comunque sono sempre ubicazioni e spostamenti che non vengono decise e valutati soltanto da Alia, ma chiamano in causa più enti e più strutture.
Allora, siamo in conclusione, diciamo, cerchiamo di rispondere ad altre due o tre segnalazioni, alcune anche in tempo reale, anche se quelle che arrivano oggi, insomma, le prenderemo in consegna. Diciamo, perché Alia non passa a prendere il cartone nelle zone industriali Sesto Campi, Calenzano, Signa, che tutti si lamentano, ci scriveva Alessandro.
Allora, su questo abbiamo fatto delle verifiche interne all'azienda e devo dire che a noi non risultano ritardi nel servizio, anzi è un servizio che viene fatto in maniera precisa e viene anche effettuato sul territorio accedendo addirittura a delle aree private, quindi è un servizio veramente ad hoc e mirato. Rispetto a una segnalazione di questo tipo, torniamo a quello che ci siamo detti all'inizio, sembra un'assurdità, però se il cittadino o l'azienda usa l'app e segnala puntualmente quello che è il disservizio, noi arriviamo a dare immediatamente una risposta, perché chiaramente io vi posso dire che nel momento in cui sono arrivate queste richieste, ed era un pochino di tempo fa, ne abbiamo verificato e il disservizio non ci risultava. Chiaramente se stamani il disservizio c'è, invito a usare subito Alia App, farlo presente, così noi oggi in tempo reale verifichiamo e rispondiamo.
Il nostro pubblico è fantastico, perché ci fa anche da sentinelle proprio in tempo reale. Rodolfo ci scrive: il centro del riuso di Canciulle si è spostato nel centro abitato di San Casciano in via del Borromeo.
Grazie Rodolfo. Io non lo sapevo, quindi grazie Rodolfo.
Allora, invece domande tecniche, vedo se riesco a recuperarle, perché sì, forse puoi dare un'informazione in tempo reale. Devo comunicare la variazione di nucleo familiare per la nascita della maggior produttrice di indifferenziato di casa, ma vabbè.
Complimenti.
Ci pensa il comune o lo deve fare l'utente?
No, è opportuno che il cittadino si muova in autonomia e può, appunto, come dicevamo prima, farlo tramite app, oppure chiama il call center, oppure può anche andare, non so se è di Firenze, allo sportello di Via Nicetti, altrimenti agli sportelli e agli info point che abbiamo sul territorio. Siamo in 65 comuni, ne abbiamo vari, e quindi insomma in tranquillità può recarsi presso la nostra struttura.
Allora, dobbiamo ricordare che non mandiamo messaggi sonori, perché davvero siamo inondati, intasati di messaggi da leggere, da smistare, anche da accorpare per quanto riguarda le tematiche, altrimenti rischieremo davvero di andare fuori tempo. Un'ultima risposta, così concludiamo un po' il ciclo delle domande che ancora non avevamo evaso. Potreste chiedere al presidente di Alia, perché c'era Perra la scorsa puntata, se è possibile migliorare il ritiro dei rifiuti in centro, sia il vetro che la plastica o l'organico vengono messi nei sacchi neri dell'indifferenziata. Potreste sensibilizzare l'utenza?
Quello senza dubbio, senza e occupandomi io di comunicazione tutti i giorni va fatto e non dobbiamo stancarci mai. E rispetto alla segnalazione del cittadino, però, credo Chiara si riferisca soprattutto alle utenze non domestiche, cui noi attiviamo servizi tipo quello che avevamo chiamato carta fast. Quindi diciamo che spesso l'utenza non domestica ha con noi un servizio dedicato che permette di esporre anche in sacchi neri rifiuti, utenza non domestica prevalentemente della ristorazione, quindi cibo e bevande, possono esporre in sacchi anche diversi in orari concordati con l'azienda questo tipo di rifiuto prodotto e noi passiamo a raccoglierlo. Quindi magari si riferisce a questi. Chiaro è che ci sono anche realtà che non fanno la raccolta differenziata e sicuramente, come ha detto il cittadino, su queste dovremo andare a lavorare con maggior premura e cura e convincerle e farle capire che appunto l'ambiente un gioco di squadra.
Per chi ci guarda sui nostri canali cross mediali vedrà che io ho sempre lo sguardo in basso, perché fra il numero WhatsApp e le vostre segnalazioni e le risposte da dare davvero non facciamo pari, come si suol dire. Ma noi ci risentiamo e ci rivediamo con Alia Risponde il 18 dicembre, la puntata del prossimo mese. Ci chiedono, ci ridite la strada del centro del riuso di Canciulle che si è spostato via del Borromeo in centro, esatto, a San Casciano, ci viene detto. E ringraziamo davvero Francesca Calonaci, Relazioni Esterne e Comunicazione Plures Alia, alla quale io in tempo reale tra pochissimo inoltrerò tutte le segnalazioni di questa puntata.
Grazie,
quindi ti auguro un buon lavoro.
Grazie, Francesca. Ne ho bisogno. Grazie a tutti.
Alia Risponde, la tua voce, i nostri servizi. Una trasmissione a cura di Alia Plures per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico. Uno spazio aperto alla cittadinanza in onda su Controradio. L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.